Grazie.
Della Basilica della Misericordia in nome del nostro Dio. Organizzata in collaborazione con l'Ufficio di Gesù della nostra famiglia, l'Azione Cattolica di Cesana, l'Istituto di Biologia di Base e il Centro di Assistenza Clinica. Abbiamo già tenuto precedentemente tre incontri. Per introdurre l'argomento di stasera, che è un argomento assai delicato, vi leggo una lettera indirizzata ad una rivista.
Carissimo direttore, le scrivo per un problema che sento forte e ormai urgente. Parlo del problema dei divorziati risposati e del divieto di poter accedere ai sacramenti. Parlo della grande speranza che ha acceso i nostri cuori soprattutto lo scorso anno. All'inizio del 2015 aspettavo davvero con sincero fervore il mese di ottobre e pensavo con grande fiducia che finalmente a Natale io e mio marito ci saremmo potuti accostare alla comunione dopo tanti e lunghi anni di attesa, circa 18. Non voglio apparire come una povera vittima o imbastire chissà quale melodramma, ma ovviamente, essendo noi credenti, leggere il resoconto del sinodo sulla famiglia è stato come sentirsi mancare la terra sotto i piedi. Sarà che ci avevamo riposto davvero tanta fiducia, speranza e preghiere che non ci sembrava vero di essere al punto di partenza. Ora siamo nel bel mezzo del Giubileo della Misericordia e tutti i peccati possono essere perdonati, dice il nostro amatissimo Papa Francesco. Ma noi, come potremmo vivere tale importante evento? È stato leggendo questa lettera che appunto è venuto fuori il titolo di stasera, Misericordia anche per i divorziati risposati. È una lettera che esprime appieno la sofferenza di tante persone e di tante coppie che vivono il disagio di non poter partecipare anche con i sacramenti alla vita della Chiesa. Nell'attuale disciplina cattolica, la Chiesa, come sapete, non ammette alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Ora, dopo i due sinodi sulla famiglia, Papa Francesco, promulgando l'esortazione Amoris Laetitia, apre nuovi orizzonti anche per i divorziati risposati. Abbiamo sentito poco fa anche quello che si sta cominciando a creare in diocesi. Si tratta di uscire dalla logica per cui chi vive una situazione detta irregolare sia considerato tout court in peccato mortale. Anzi, il Papa dice che nel numero 305, a causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che entro una situazione oggettiva di peccato, che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno, si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa. E poi aggiunge che in certi casi potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti, perché l'Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Questa sera, a sviluppare questo tema, abbiamo un grande onore, abbiamo la grande gioia di avere con noi Don Basilio Petrà. Don Basilio Petrà credo che sia certamente tra i massimi esperti di questo argomento, perché ci riflette non da adesso, ma ci riflette da tanti e tanti anni. Ha scritto molti testi, molti libri su questo argomento e quindi davvero lo ringrazio per essere con noi. È docente di teologia morale alla Facoltà dell'Italia Centrale, con sede a Firenze, ed è il presidente dei teologi moralisti italiani. Grazie.
Grazie Don Vittorio per questa presentazione e grazie anche a tutti voi per la pazienza. Mi sentite bene? Mi sentite? Se ci fosse qualche problema di audio non lo dite. Diciamo che il punto di partenza di tutto è la realtà della misericordia, perché questo è anche il tema che mi è stato assegnato, mi pare anche particolarmente pertinente, perché stiamo vivendo il giubileo straordinario della misericordia. Il Papa Francesco ha caratterizzato fin da subito il suo pontificato attraverso questa parola, mettendo al centro questa parola della misericordia. E i testi che egli usa è usato per parlare di misericordia sono talvolta di straordinaria bellezza, un linguaggio inconsueto per un Papa. Ora, naturalmente non è il primo Papa che parla di misericordia, perché il primo Papa che ha dato un rilievo considerevole alla misericordia è stato Giovanni Paolo II. Vi ricorderete la Dives in Misericordia, vi ricorderete che poi lui, anche per l'influenza della spiritualità di Santa Faustina Kowalska, ha intitolato la misericordia la Domenica in Albis, intitolata la misericordia divina. Quindi ecco, proprio io vorrei partire un po' da questo. La chiave della misericordia è un segno anche della continuità che per certi aspetti esiste tra Giovanni Paolo II e il Papa Francesco. Io avrei voluto prima parlare un po' più della misericordia, però dal momento che sono arrivato tardi, allora penso che sia utile concentrarmi maggiormente su alcune tematiche che possano far vedere che cosa è accaduto con la Moris Letizia anche riguardo ai divorziati e gli sposati. E partirei proprio di qui, cioè c'è una certa continuità tra il magistero di Giovanni Paolo II della Familiaris Consortio e il magistero di Papa Francesco nella Moris Letizia. Contrariamente a quello che molti dicono, che c'è una sorta di contraddizione, invece è convincimento mio, ma non soltanto mio, di molti, che vi sia una continuità e insieme un passo avanti, ma nella continuità. Giovanni Paolo II è stato il primo Papa che ha recepito un'apertura considerevole nei confronti dei divorziati e risposati. Ora io non tratto dei divorziati e risposati per i quali si può dimostrare che la prima unione era invalida, perché questo è un problema di altro tipo, cioè ogni qualvolta si può dimostrare nel caso dei divorziati e dei sposati che la prima unione era valida, allora è possibile ricorrere alla via canonica di dichiarazione di nullità. Ora poi con il moto proprio recente del Papa, sia per il codice latino che per il codice orientale, è diventato più possibile, la procedura si è fatta più rapida, anche se è all'inizio della sua applicazione, e anche gli aspetti economici dovrebbero essere attenuati come pesantezza. Quindi io non mi riferisco a questi, mi riferisco proprio ai divorziati e agli sposati per i quali non si può dimostrare attraverso il percorso di nullità la invalidità della prima unione. Allora Giovanni Paolo II ha fatto suo un discorso che era stato portato avanti nel 1979 dai vescovi italiani. I vescovi italiani, con un documento della Commissione Famiglia della CEI, avevano già detto molto chiaramente: i divorziati, gli sposati non sono scomunicati. Padre ha detto, certo, non sono scomunicati. Non esiste la scomunica nei confronti di divorziati e sposati. Questo discorso viene stato decisamente ripreso nella famiglia di sconsorzio da Giovanni Paolo II, il quale dice nel numero 84 della sua esortazione apostolica, dice: non sono separati dalla Chiesa i divorziati e gli sposati, e invita tutti i fedeli a prendersi cura e a stimolare i divorziati e gli sposati a partecipare alla vita della Chiesa, perché sono nella Chiesa e possono e devono partecipare alla vita della Chiesa. E questo significa che fanno parte anche della circolazione di grazia della vita della Chiesa. Già nel numero 84 Giovanni Paolo II era orientato verso questo tipo di accoglienza e di valutazione della situazione dei divorziati e degli sposati. Non soltanto, bisogna dire che Giovanni Paolo II recepisce anche questo viene dal documento del 79 dei vescovi italiani, recepisce l'idea che si può ammettere i divorziati e gli sposati che hanno avuto una prima unione valida, si possono ugualmente ammettere alla comunione e assolvere se accettano di vivere, la formula usata nel discorso comune è fratello, come fratello e sorella, in realtà non è proprio usato questo linguaggio, ma insomma il senso è quello: si accettano di vivere senza esercitare il diritto coniugale. Guardate che ogni volta che io parlo di questo subito noto chiaramente il disagio delle persone di fronte a questo linguaggio, perché sembra quasi che la Chiesa, parlando della soluzione fratello e sorella, voglia esprimere una sorta di disprezzo o di minore considerazione della sessualità. In realtà questa idea è stata un'invenzione intelligente. Perché? Perché prima la posizione ordinaria della Chiesa era che si potevano ammettere all'assoluzione e alla comunione i divorziati e gli sposati soltanto se c'era la separazione. Fosse possibile o non fosse possibile ristabilire la prima unione, si chiedeva la separazione per poter essere assolti e ammessi alla comunione. Allora, a livello della confessione, cominciò a diffondersi una pratica di foro interno, si chiama, cioè dei confessori, i quali cominciarono a usare un sistema particolare, cioè cominciarono a chiedere, alcuni specialmente, se i penitenti erano disposti a vivere, a tentare di vivere come fratello e sorella la loro nuova unione. E perché se accettavano questo, era come se riconoscessero di non essere marito e moglie. Quindi, accettando di non riconoscersi davvero come marito e moglie, allora potevano rimanere insieme, potevano portare avanti la loro vita comune, esercitare i loro doveri anche parentali, essere assolti e ammessi. I confessori davano fiducia al penitente e ai penitenti. E se poi tornavano dopo dicendo che c'erano state delle cadute, se il confessore era convinto, si trattava di una caduta, capiva che era, che la volontà di cambiamento c'era, ma la fragilità ne ha prevalso, poteva assolvere e di nuovo ammettere la comunione. Questa soluzione, che era dei penitenti all'interno del sacramento della confessione, inventata, si potrebbe dire così, dai confessori, ma inventata con intelligenza, aveva aperto una possibilità. I vescovi italiani nel 79 ne fanno una soluzione generalizzata e la pubblicano, la rendono pubblica. Giovanni Paolo II, nel numero 84 della Familia e Consorzio, la recepisce pienamente per la Chiesa universale. Quindi non è più la separazione, la parola che la Chiesa impone ai divorziati e sposati. Ci possono essere soluzioni diverse. Però è vero, naturalmente, che tutti riconosciamo e sappiamo che in quel momento storico, nel 1981, Giovanni Paolo II non ha pensato di poter fare di più. Erano anche tempi diversi. E poi vi era la preoccupazione di non favorire la diffusione del divorzio. Allora, di fatto, si mantengono dei limiti precisi. Per esempio, si invitano i divorziati e i sposati a partecipare alla vita della Chiesa, però non si consente loro di partecipare in modo più pieno. Per esempio, non possono svolgere ruoli rappresentativi nella Chiesa. Possono venire certamente a tutte le celebrazioni, a tutti i momenti della Chiesa, la carità, la catechesi, tutto, gli incontri dei genitori, possono venire, però non possono fare i catechisti, non possono ricevere i ministeri della Chiesa, non possono fare i padrini, non potrebbero neanche fare i testimoni alle nozze, ma questo però è una cosa un pochino più delimitata, poi anche perché nei matrimoni i testimoni svolgono una funzione civile. Però l'idea era che anche quello poteva essere un problema. Quindi c'è un blocco da questo punto di vista, ma è un limite. Per quale motivo? È legato al fatto che se si fosse posto in un ruolo di rappresentatività anche i divorziati sposati, si sarebbe indebolita la testimonianza sul matrimonio cristiano, con effetti probabilmente non positivi. Quindi era una questione anche di bene della Chiesa e dei fedeli in generale. L'altro limite è quello della impossibilità dell'assoluzione e della comunione nel caso in cui i divorziati e gli sposati non accettino di modificare dall'interno il loro rapporto o di vederlo in modo diverso, appunto come fratello e sorella. Per cui Giovanni Paolo II arrivava a questa lettura, a questo, diciamo, nel suo sforzo pastorale arrivava fino a un certo punto, che era un punto di notevole significato rispetto al passato, perché era già una integrazione, una forma di integrazione dei divorziati e dei sposati all'interno della vita della Chiesa. Io so bene che questo documento dei vescovi italiani e il documento della Famiglia e Consorzio numero 84, so bene che non è entrato molto nella Chiesa italiana, nelle diocesi, nella catechesi, nella pastorale familiare, non è entrato molto. E qui per molta gente queste cose sono quasi nuove, non ne sapevano molto. Ma questo è un limite, diciamo, della Chiesa nella capacità di comunicare e di rendere più consapevoli anche i fedeli riguardo a queste questioni. Detto questo, Papa Francesco si innesta sulla stessa linea pastorale di Giovanni Paolo II, la linea della integrazione dei divorziati e sposati all'interno della vita della Chiesa, perché appunto sono Chiesa, e lo fa in un modo oramai si potrebbe dire più libero, un passo avanti che nasce da questa maggiore libertà, non nasce da maggiore misericordia, perché non credo si possa negare la misericordia anche di Giovanni Paolo II. E non si può neanche dire, dice Giovanni Paolo II, era misericordioso ma ci teneva alla verità, come se Papa Francesco non ci tenesse alla verità. Chiunque legge l'Amoris Laetitia vede che costantemente Papa Francesco sottolinea la verità del matrimonio cristiano, difende la dottrina costantemente. Il vero punto è un altro, cioè la libertà che ha Papa Francesco è dovuta al fatto che oggi non abbiamo più l'idea che bisogna fare argine contro il divorzio, perché se non si fa argine contro il divorzio dilaga. Oggi il divorzio dilaga, l'esondazione è già avvenuta, non c'è più questo motivo. Bisogna essere onesti, non so come in Sicilia, insomma, l'esondazione c'è, diciamo. Papa Francesco ha la maggiore libertà da questo punto di vista, oltre che per la sua struttura personale, per la sua storia, per la sua chiesa d'origine. Ma certamente ha una maggiore libertà. E qual è l'elemento che introduce e che consente? Beh, lui per esempio ora porta molto più avanti tutto il discorso della integrazione, dice delle parole bellissime, no? Insiste tantissimo sul fatto che l'atteggiamento della Chiesa è quello di integrare, di non condannare eternamente, cioè di non escludere, perché la Chiesa ha un solo significato, quello di salvare, di mostrare il volto misericordioso di Dio, la tenerezza di Dio. Deve far capire a tutti gli uomini che tutti gli uomini sono amati dal Signore, accolti dal Signore, anche se sono peccatori. Per Papa Francesco questo è un punto chiaro, perché tutti gli uomini devono sapere, in modo particolare cristiani, che il peccato non blocca la misericordia di Dio, ma la attiva di più. Si potrebbe dire che Dio inventa attraverso gli uomini che ascoltano la sua parola sempre più nuove vie, perché tutti i peccatori, anche se continuano talvolta a essere sottoposti alla debolezza del peccato, possono sentirsi accolti, integrati nella Chiesa, non per il loro peccato, ma perché sono consapevoli del bisogno del perdono di Dio e per il loro peccato stesso acquisiscono una sensibilità particolare che li apre maggiormente al senso della misericordia di Dio. Lo dicevo recentemente parlando a alcuni preti, diversi preti, che mi ha colpito recentemente riflettere di nuovo sulla figura del pubblicano. Ricordate il pubblicano al Tempio, fariseo e pubblicano, il pubblicano che stava in fondo e che chiedeva perdono, riconosceva di essere un peccatore e diceva: Signore, abbi pietà di me. E invece il fariseo faceva il conto di tutte le sue qualità, era a posto. Ricordate la conclusione: il pubblicano se ne uscì giustificato. Il fariseo no. Cioè il pubblicano è perdonato. E il Vangelo non dice affatto che il pubblicano, tornando fuori, cambia vita. cambia l'attività. Forse non poteva fare diversamente, non poteva fare un'altra attività. Cioè, la misericordia di Dio chiama evidentemente l'uomo alla trasformazione, alla conversione, però è anche capace di abbracciare l'uomo nella sua condizione di fragilità, di impotenza. Don Vittorio ricordava prima i passi del numero 305 della Moris Letizia, dove si parla delle circostanze attenuanti, tutto un linguaggio tecnico, che vuol dire semplicemente questo, che ci sono circostanze nelle quali l'uomo si trova a dover operare facendo il bene possibile, che spesso coincide con il male minore, ma non poter fare diversamente. Ci sono delle persone che talvolta, riconoscendo che non è una cosa giusta quello che fanno, però dicono: se non faccio così, io faccio qualcosa di peggio. Qualcosa di peggio. Quindi la consapevolezza di Papa Francesco è una consapevolezza molto forte di questa espansione, di questa tendenza della misericordia, che è una misericordia che abbraccia e cerca di trovare tutti i percorsi, gli spiragli, perché l'uomo sperimenti la misericordia di Dio, il suo amore e la sua vicinanza, di essere sotto lo sguardo amante di Dio costantemente. Nella Moris Letizia, per questo Papa Francesco va avanti, ma su una linea di continuità con l'attitudine pastorale che era già in Giovanni Paolo II. Va avanti, per esempio, dice: dovremmo cercare di integrare di più i divorziati, gli sposati, anche a livello dei ministeri, anche a livello della catechesi. Lo dice in un modo un po' indiretto, ma però lo dice nel celebre capitolo ottavo, ormai celebre, della Moris Letizia. Perché dice ad esempio che è chiaro che se uno vanta la propria condizione come se fosse un diritto, come se fosse una sorta la cosa giusta, il divorzio è un male, diceva Francesco, non è mai un bene il divorzio. Il fatto che alcuni mali possano avere alcune conseguenze positive non cambia il fatto che sia un male. Il divorzio qualche volta può avere conseguenze positive, ma è un male. Questo Papa Francesco lo dice molto chiaramente. Per cui se uno si vanta del divorzio, se si esalta il divorzio, chiaramente non coincide con la prospettiva della Chiesa. E se lui porta avanti, come dire, la sua posizione alternativa a quella della Chiesa, e facendone una sorta di vanto, non può fare il catechista, dice il Papa. Avrà bisogno di un nuovo annuncio. E proprio guardando a quello che dice su queste persone, diventa chiaro che per lui, i divorziati e gli sposati, che comprendono la loro situazione, che si rendono conto che non è l'ideale, che non è quello che il Signore avrebbe voluto per loro, ma si rendono anche conto di essere stati raggiunti alla misericordia del Signore, riconoscono di essere peccatori perdonati, possono anche fare catechisti e darsi il ministero. Il Papa lo lascia chiaramente intravedere, anzi in qualche modo suggerisce. È un passo notevole questo, l'integrazione. Guardate, non vuol dire, e non deve essere inteso questo come se appunto i divorziati e sposati diventassero dei modelli. Non è quello il punto. Non diventano modelli della loro condizione. Possono diventare, ed è quello che alla fine conta, in certi miei stessi modelli di fede, modelli di conversione, perché chiunque si trova in quella situazione sarà in grado di dire che ha fatto una cosa che non era scelta, è un fallimento. I fallimenti non sono mai stendardi da portare fuori in processione. Quindi per quel motivo possiamo essere tali, ma non per la nuova condizione. Ma il Papa Francesco va anche oltre. Il Papa Francesco affronta anche la questione dell'assoluzione e della comunione. E Don Vittorio ricordava questa nota celebre, cioè, del 351, se non ricordo male, che in cui il Papa in nota dice che l'aiuto i divorziati sposati, come in fondo diceva il mio sponsorzio, devono essere aiutati dalla Chiesa, e in nota dice che questo aiuto potrà essere anche un aiuto sacramentale, cioè parla della confessione, parla della comunione, dice che non è una sala di tortura la confessione, e sulla comunione dice che la comunione non va soltanto ai perfetti, cioè modo per dire che ci può essere anche l'aiuto della confessione, l'assoluzione della confessione e la ammissione all'Eucaristia. Quando questo? Quando la condizione delle persone apparirà come una condizione che oramai non può essere modificata se non determinando un male peggiore. Per cui si constata la conversione, si constata il pentimento, si constata anche però che la situazione è tale che se le persone facessero diversamente provocherebbe danno maggiore ai figli, alla loro relazione anche interpersonale. Pensate voi il caso di una coppia in cui una persona sia gravemente malata, ad esempio, o abbia particolari malattie. Cioè, ci possono essere tante situazioni. Questo viene affidato al discernimento del confessore. Il Papa Francesco dice che non c'è una regola unica, bisogna vedere le situazioni, essere vicini alle persone, alle coppie. Nessuna coppia, nessuna realtà è identica, ci vuole il discernimento. Questa è una parola chiave in tutto il capitolo 8. E il discernimento va fatto da chi è il soggetto proprio del discernimento. Il soggetto proprio del discernimento è il presbitero del discernimento pastorale. Nella confessione in modo evidente è il presbitero, perché nella confessione è il presbitero che deve decidere se assolvere. Certo, non lo fa puro arbitrio, lo sta cercando di capire quello che il Signore in quel momento vuole per quella persona e quello che quella persona presenta anche all'insegnamento. È il presbitero, il prete che assolve e che deve discernere, il discernimento. Questo è il punto delicato, si potrebbe dire. Perché il Papa Francesco, con la sua esortazione apostolica Amoris Laetitia, ha fatto probabilmente un regalo a tante persone, ma ai preti ha fatto un regalo particolare. Cioè, si può dire che ha fatto un regalo di quei regali che qualche volta sono più impegnativi dei prestiti, molto più impegnativi. Perché ora i presbiteri devono assumersi personalmente la responsabilità di fronte alle persone, alla loro condizione. Cioè non posso più dire, ah ma il Papa ha detto così. Non possono più dire la legge è questa, e non possono più neanche dire, come qualcuno diceva, oh ma voi lo fate tutto per il bene, allora fate pure. Non so se qualche prete lo diceva, ma io so che so di alcune circostanze in cui è accaduto, e cioè che uno alla fine, per evitare di affrontare problemi, di essere coinvolto in situazioni, di non stare a discutere, per non far rimanere mai le persone, insomma, non faceva una cosa seria di accompagnamento, di ascolto delle persone. Il Papa oggi rinvia tutto al pastore, al confessore. Chiede che siano i pastori più preparati, più consapevoli, più attenti, più in ascolto, più capaci di discernere, con un cuore più aperto. Questo è il punto delicato, perché bisogna dire che i preti sono preti, vabbè, quindi potrei essere una voce un po' tendenziosa, però i preti che conosco io sono delle persone che desiderano il bene delle persone. Quindi in ogni circostanza hanno sempre cercato il bene delle persone. Però prima questo bene delle persone poteva essere letto in un quadro che sembrava più stabile, più sicuro, e che garantiva anche psicologicamente al prete una sorta di paracadute. Non era senza rete. Oggi è chiamato a continuare ad essere quello che è sempre stato, affrontando un rischio personale, anche psicologicamente, maggiore, perché il rischio di non fare la cosa giusta agli occhi di Dio e agli occhi delle persone, perché potrebbe anche essere una scelta, diciamo così, di assoluzione, che potrebbe anche non aiutare le persone, oppure potrebbe essere una scelta di non assoluzione che potrebbe danneggiare severamente le persone. Chiaramente deve affrontare un rischio, però bisogna dire che non se ne può fare a meno. Oggi i preti devono rendersi conto, e dobbiamo, come preti appunto, che dobbiamo assumerci la responsabilità piena di questo atto di discernimento. Andrà sempre bene? Potrà esserci qualche errore, chi non sbaglia? Anche i preti sbagliano. Però bisogna dire che, come diceva il Papa, se si deve sbagliare, vale una regola generale: è meglio sbagliare per eccesso di misericordia che per difetto di misericordia. E credo che in fondo questo il Papa è quello che dice. Cioè, siate misericordiosi e abbiate fiducia che il vostro discernimento possa essere fruttuoso e mostrare il volto misericordioso di Dio ogni qualvolta seguite la voce della misericordia, anche se qualche volta forse non è una voce così netta e chiara. Poi mi fermo qui.
Grazie. Intanto grazie a Don Basilio, e queste cose poi domani e dopodomani le diranno ai preti, quindi sì. Avremo proprio modo proprio di confrontarci su questi argomenti. Adesso c'è il microfono a disposizione, abbiamo qualche minuto per chi volesse fare delle domande specifiche. C'è il nostro valletto che è qua disponibile.
io conosco un caso che è avvenuto proprio nella nostra diocesi, di un caso particolare molto problematico, cioè la richiesta di nullità di matrimonio non ottenuta in modo incredibile, ha meravigliato tutti quelli che conosciamo la coppia, perché praticamente così in breve, diciamo la, si chiedeva la nullità, lui chiedeva la nullità in quanto la moglie non accettava assolutamente. Io mi sono intromessa un pochino cercando di difenderlo presso la moglie, la prima moglie, e ho detto, dico, ma è un uomo buono di animo, io lo conoscevo bene, e dice no, non è buono, è buonissimo.
Complessa, nel senso che, dunque, mi fa piacere intanto che ci sia già la pratica del discernimento che lei accennava alla fine, nel senso vuol dire che da questo punto di vista anche nella nostra diocesi è cresciuta una certa consapevolezza, diciamo, che farebbe piacere a Papa Francesco sicuramente. Ed per quanto riguarda la questione della nullità, è un problema complesso legato alla struttura giuridica dell'atto del consenso e delle condizioni della validità del consenso. La validità dell'unione giuridicamente è costituita dalla validità del consenso, dello scambio del consenso. E questo atto è un atto istantaneo, cioè concepito come un atto che si compie nel momento stesso in cui è posto, nel suo significato e nei suoi effetti. Per cui tutto ciò che non può essere considerato presente in quel momento non può avere significato per decretarne l'invalidità, per essere più chiari. E se in quel momento la persona era una persona compos sui, che sapeva che lo faceva e quello di cosa, anche se poi si dimostra successivamente che è una persona con problemi psicologici e così via, ma non si può dimostrare che i problemi psicologici erano attivi in quel momento. Ora voi capite, appunto, diventa un problema complesso. Qui è un problema di critica generale dell'ordinamento canonico sul matrimonio, e io l'ho anche fatta questa cosa, nel senso che certi aspetti l'ho fatta, perché personalmente avrei una posizione, una visione un po' diversa delle cose. Però di fatto questo è l'ordinamento come è oggi, per cui i tentativi che vengono fatti ora anche attraverso il motu proprio del Papa sono i tentativi di rendere più efficace la consapevolezza del cammino delle persone, della globalità delle persone. Il tentativo cioè di non ipostatizzare un momento isolato, astratto, quello del consenso, come se fosse senza passato senza futuro, senza, con un presente limitato agli elementi di essenzialità. Quindi è un discorso abbastanza complesso, però stanno cambiando molte cose.
Un'altra domanda?
Io volevo porre due temi. Penso che per la vita religiosa, per la vita del sacerdote, si fanno anni e anni di formazione, spesso si è attestativa al matrimonio senza una vera coscienza, una vera preparazione, una vera formazione. E questo già, secondo me, determina tutta una serie di possibilità di, dico di misericordia nel senso, ma di tener conto che comunque certe scelte sono anche frutto di situazioni che non esistevano. E poi una riflessione che viene fatta molto spesso, un omicida, uno che ha ammazzato delle persone, la mamma che abortisce, cose, forse ancora più grave, con un cammino di percezione dell'errore e di desiderio di ricominciare, sono perdonate e quindi la persona a tutti gli effetti è libera, mentre a livello appunto di un rimatrimonio sembra quasi che sia più grave, quando in realtà ci possono essere motivazioni. Mi piacerebbe, cioè ho sentito dire che una delle pratiche che il Papa ha sottolineato è di usare e valutare le stesse clausole di giustificative o di, come si dice il termine giuridico, attenuanti, per dire, ci sono delle attenuanti, per cui con queste attenuanti si può comunque procedere nella misericordia.
Infatti, questo subito. Le attenuanti di cui si parla nel capitolo ottavo sono attenuanti di tipo morale, nel senso che appunto si ritiene che non si configuri il peccato grave, perché il peccato grave esige queste caratteristiche della nostra concezione, cioè esiste la conoscenza del male e della gravità del male, conoscenza non puramente giuridica, cioè non è sufficiente sapere che la legge o il precetto dice questo, io vedo il male, perché per noi non è tanto il precetto che fonda la malizia del male, ma è un elemento proprio, cioè è perché il male lo vedo. Tant'è vero che noi come cristiani non abbiamo mai accettato l'idea che il precetto di fondamento alla giustizia della legge. Il precetto può anche imporre qualcosa di ingiusto e noi abbiamo il dovere di coscienza di legge. Quindi si tratta di vedere. Se io vedo che è male, questa è la conoscenza morale. E la libertà morale significa che io posso fare diversamente, senza provocare danni morali maggiori. Se io non posso fare diversamente, perché se faccio diversamente provoco danni morali maggiori, io in quel momento non posso essere nella condizione di libertà che rende possibile il peccato grave. Quindi c'è tutta una dottrina sotto, le attenuanti, che andrebbe un po' chiarita. Riguardo all'altro discorso, c'è un problema di base che è legato a quello che dicevo prima, perché questo è un discorso estremamente complesso. Perché se io parto dal modello giuridico tradizionale, per cui lo scambio del consenso validamente posto costituisce il vincolo, e il vincolo è un vincolo che sussiste indipendentemente da quello che è la vicenda esistenziale dei coniugi, perché questo c'è il vincolo, si costituisce il vincolo, un vincolo che è considerato come oggettivo agli occhi di Dio. E quindi, in un certo senso, questo significa che in questa logica io, se lascio mia moglie o lascio mio marito e mi metto con un'altra persona, mi porto dietro il vincolo. Cioè, non è che il vincolo faccia parte del passato, ma diventa una realtà che continua ad essere mia. Io sono ancora vincolato, anche se sono con un'altra persona. Per questo non si può mettere sullo stesso piano l'omicidio o cose del genere, perché appunto c'è una differenza. Qual è il problema? Sarebbe un discorso un po' grosso anche. Io ho sempre sostenuto che noi non dovremmo più leggere la cosa così, ma cioè partire dall'altra parte, cioè partire dal principio di realtà. Cioè, se la realtà mi dice che il vincolo non c'è più fra le persone, perché le persone hanno ormai vite separate, io devo essere in grado, devo ripensare anche al mio pensiero del vincolo, in qualche modo. Quindi è tutto un discorso, ma sarebbe anche un discorso interessante da fare, perché noi siamo una chiesa che, per esempio, sosteniamo che la morte fisica interrompe totalmente il vincolo. Con la morte fisica, che non è la morte della persona, perché la persona non muore morendo soltanto il corpo, e la morte costituisce la fine del vincolo coniugale fra le persone, del vincolo sacramentale tra le persone, di ogni forma di vincolo specifico, come vincolo che lega particolarmente le due persone. Non c'è più. Tant'è vero che ammettiamo la possibilità di nuove nozze per i beni. Questo, per esempio, è una cosa che gli orientali non accettano. La tradizione ortodossa, per esempio, pensa invece che il legame autentico coniugale sia eterno e vada oltre la morte, specialmente per i cristiani, perché vi è il legame in Cristo, il vincolo in Cristo. Ma però è in sé, sarebbe in sé, perché costituisce l'unità delle persone per sempre. Anche se poi gli orientali ammettono il divorzio, ma questo perché hanno altri elementi, insomma, sarebbe un po' più lungo da parlare di questo.
Mi scusi, io volevo fare un'affermazione un po' diversa, nel senso, in base a quello che ha detto lei, dalla complessità del problema che viene affidato al prete, secondo me è molto restrittivo, perché ci sono preti, come ha detto lei, che possono benissimo concentrare il problema oppure non centrare il problema. Secondo me sarebbe più opportuno che ci fosse al di sopra del prete, cioè nel senso della curia o a livello provinciale, un centro diretto, diciamo, dal vescovo, da qualcuno, che sarebbero dei personaggi un po' più all'altezza e che i preti potrebbero provare ad affidare a queste persone, diciamo, per la complessità che ha detto lei, che ed è così. Perché una separazione, qualsiasi cosa, per la Chiesa è molto complessa. Cioè, secondo me il prete non ha, secondo il mio modesto parere, non ha la preparazione, non ha, diciamo, la possibilità di espletare questo compito, ma secondo i casi il prete potrebbe vigilare, affrontarlo a questo centro, diciamo, un centro più appropriato.
Oh, sì, sono d'accordo, nel senso io l'ho detto in varie circostanze, visto, quindi l'ho anche scritto, secondo me sarebbe opportuno che si costituissero dei centri diciamo specifici che un po' affrontassero nell'insieme della pastorale della famiglia, mettessero a disposizione anche persone competenti per quello che si chiama il dialogo in foro interno con le persone e anche eventualmente per la confessione. Però bisogna dire che noi abbiamo un principio, cioè in queste cose non possiamo imporre più di tanto, cioè le persone possono anche non desiderare, non volere il rapporto con un centro e quindi possono rivolgersi a un sacerdote. Moltissime di queste persone spesso frequentano i santuari, vanno nei santuari e lì si confessano. Quindi l'idea che ci sia una maggiore attenzione, un servizio più strutturato e competenze più precise mi sta bene, anzi sono d'accordo. Però non vedendolo come esclusivo, vedendolo come un servizio che però lascia spazio anche a circostanze che non rientrano o che non fanno ricorso, che non sentono il bisogno a questo servizio, e quindi affidando al confessore in ogni caso questa cosa che fa parte del suo potere come confessore. Tanto più che bisogna dire che la prassi della confessione ha spessissimo anticipato le misure della Chiesa ufficiale. Lo abbiamo visto per la soluzione fratello e sorella, ma si potrebbe dire anche che questa soluzione che ha offerto ora il Papa è una soluzione che era già proposta in diverse parti e che in alcune parti della Chiesa già usavano a livello di confessione. Certo, la usavano in modo indisciplinato rispetto alla disciplina ufficiale della Chiesa, però la usavano.
Io e mio marito, insieme a Don Antonio Premise, purtroppo non lo condivide, siamo responsabili della pastorale di diocesi. E già il diocesi è stato, qualche mese fa, a maggio, è stato, diciamo, pubblicizzato, messo in atto uno sportello informativo. Però, come diceva lei, il discernimento deve partire dal parroco, cioè la coppia che si rivolge al parroco fa una compagnia spirituale e poi si rivolge a questo sportello. All'interno dello sportello ci sono psicologi, abbiamo un centro di aiuto alla famiglia che si fa carico di una situazione dove c'è bisogno di uno psicologo, dove c'è bisogno dell'avvocato, ma soprattutto per il discernimento di due sacerdoti che sono proprio formati per dare una notizia fondamentale sulla possibile nullità del matrimonio, che in effetti sappiamo noi che è rara, però esiste. E quindi già c'è un numero a cui potete rivolgersi telefonando di oggi, cioè il vostro sacerdote, il vostro parroco telefono di oggi, se già è attivo due volte alla settimana. Poi per accostarmi a quello che dice il Monsignore, la misericordia per il divorzio del sposante presuppone che queste persone si avvicinino alla parrocchia, al sacerdote. Ma noi cristiani, ci mettono di più, come possiamo aiutare e dimostrare misericordia per quei divorziati e sposati che sono portati da noi?
Dunque, questo sono alcune cose che lei ha detto. Due cose, la nullità è rara, dunque un po' quello che accennava la signora prima, in realtà la nullità non è così rara, Sì, il problema è la dimostrazione della nullità. Il Papa ha dato molto credito a quella che si chiama la simulazione del consenso, con tutto un discorso un po' articolato e complesso. Certamente vi è un problema serio che riguarda la consapevolezza, l'autocoscienza cristiana dei nubenti. L'autocoscienza cristiana dei nubenti è uno dei problemi più difficili e più complessi, ma dovremmo fare tutto per farla crescere, ma fino ad ora non è che esattamente sia ad altissimo livello. Modo, vabbè, è un discorso da tutto aperto, diciamo così. Per quanto riguarda il secondo punto che lei diceva, l'ultimo, c'è una cosa.
Come testimoniare la vicinanza.
Ecco, come testimoniare. Bisogna di questo. La Chiesa, tutto considerato, ha un problema riguardo ai divorziati e sposati molto diverso da quello che ha nei confronti dei conviventi. Dei semplici conviventi, perché nel caso dei semplici conviventi siamo noi che cerchiamo di fare il possibile perché loro si rendano conto che la Chiesa con il matrimonio non è che voglia diminuire la qualità della loro esperienza. Certamente la Chiesa vorrebbe eliminare tutti gli ostacoli, gli impedimenti nella concezione che possono avere del sacramento, del rapporto alla Chiesa. Con i conviventi noi ci siamo posti molte volte la questione pastorale del rapporto ai conviventi, l'andare verso i conviventi, anche perché magari così oramai il fenomeno è diffusissimo, almeno nelle nostre parti. Riguardo ai divorziati e sposati, la Chiesa ha dovuto crescere nella consapevolezza e nella necessità di fare qualcosa, perché sono poche le coppie divorziate e sposate che si rivolgono alla Chiesa, ma si rivolgono e vorrebbero i sacramenti e vorrebbero essere presenti, più presenti, e siamo noi che diciamo di no. Dice come andare nei confronti dei divorziati e sposati. Bisogna dire che la maggior parte dei divorziati e sposati non hanno interesse, un grande interesse nel rapporto con la Chiesa. Noi possiamo certamente fare qualcosa, non credo che si possa fare molto di specifico, però insomma, se certamente capitano occasioni per poter fare di più, sono d'accordo. Però se riuscissimo a fare qualcosa di più per quei divorziati e sposati che cercano il rapporto con la Chiesa, sarebbe già un passo avanti. Forse ci aiuterebbe anche per andare più al di là.
L'ultima domanda.
Io conosco diverse coppie di persone divorziate e sposate. Loro si sentono tagliati fuori dalla Chiesa e hanno molte volte difficoltà, vorrebbero in tutti i modi avvicinarsi, ma temono di essere scartati e messi da parte, e per cui hanno molte remore e anche molte critiche da fare alla Chiesa. E io mi sono sempre posto il problema della formazione al matrimonio. Che cosa significa la loro testimonianza e la loro vocazione? Che non è solo un rapporto di coppia, ma è anche la testimonianza alla comunità. In questo senso, credo che noi come Chiesa abbiamo molto da fare con me a Cuba. Perché non è con pochi incontri prima del matrimonio che si formano a vivere una vita di coppia, con le problematiche che ci possono essere all'interno della coppia. E quindi mi chiedo che consapevolezza si ha di questo fatto che è così importante, che poi loro scoprono nella vita.
Dunque, se ho capito bene, lei pone la questione della preparazione delle coppie al matrimonio. Questo bisogna dire che è una consapevolezza che sta crescendo, sicuramente molti di voi già lavorano in questo ambito di formazione delle coppie, e bisogna dire che la Chiesa è stata fra le prime realtà e istituzioni che si è resa conto della necessità di preparare al matrimonio sia come realtà sacramentale sia come realtà umana antropologicamente rilevante e significativa. Perché io ricordo bene, io appartengo a una diocesi che si chiama la diocesi di Prato, vicino a Firenze, distinta da Firenze. Chi conosce la Toscana sa che ogni città è diversa, non si deve fare confusione. Però il vescovo di Prato è stato il primo vescovo residenziale di Prato, è stato un vescovo che a quelli della mia generazione e quelli ancora meno giovani di me ricordano bene, cioè il vescovo Fiordelli, che fu un vescovo condannato dai tribunali italiani perché aveva chiamato peccatori e pubblici concubini, secondo i termini del diritto canonico, due cristiani che si erano sposati civilmente. Nel 1957, a quei tempi era una cosa assolutamente nuova, assolutamente nuova. Lui fu il primo vescovo in Italia, o uno dei primi, che cominciò a porre degli incontri in preparazione al matrimonio. Ma non li pose come obbligatori, perché la gente non capiva, i vescovi non capivano, i preti non capivano, non capiva nessuno l'obbligatorietà, perché c'è bisogno di prepararsi per fare il matrimonio. Questa era l'idea diffusa dai tempi, no? Però lui ha cominciato, poi questi sono diventati obbligatori. Lui è il vescovo che ha voluto e ha fondato la commissione della Conferenza Episcopale Italiana della famiglia. E dovette lottare tantissimo, perché i vescovi pensavano che non ci fosse bisogno, poteva essere inclusa in altre realtà. Lui vuole, mi dico di più già che ci sono, lui in Concilio Ecumenico Vaticano II intervenne nella discussione sul De Ecclesia, perché voleva che nel De Ecclesia emergesse che il primo livello della Chiesa era la famiglia cristiana, la Chiesa domestica, anzi lui la chiamava la piccola Chiesa. Intervenne il Concilio per sostenere questo, cioè i vari livelli della Chiesa, il livello di base, il primo livello della Chiesa è la famiglia, dove c'è il padre e la madre che sono come sacerdoti della famiglia perché sono stati consacrati dal sacramento. Quando lui intervenne in concilio, nell'aula conciliare, per dire questo, e cominciò a dire della famiglia il rapporto alla Chiesa, il cardinale Alfrink, un'autorità considerevole, primate della Chiesa d'Olanda, arcivescovo di Utrecht, che presiedeva la sessione, lo interruppe e gli disse: questo lei sta andando fuori tema, e gli tolse la parola. Oggi tutti parlano della Chiesa domestica e della piccola Chiesa, che lui ha introdotto il Concilio. E ve lo ricordo questo, non semplicemente perché mi fa piacere come dato del mio vescovo, della mia diocesi, ma anche per dire, certo, sì, è vero, ha ragione, ma alla fine sono 40 anni, 40-50 anni. Nulla. E la Chiesa, rispetto a quegli anni lì, ha fatto già passi avanti, ne deve fare ancora molti. E certamente la Moris Laetitia orienta decisamente a questo. Noi bisogna fare sempre di più, dare sempre più rilievo al fatto che il matrimonio è una vocazione cristiana. È una vocazione a costituire nella storia il segno visibile del manifesto della Chiesa, la prima Chiesa. La Chiesa domestica, la Chiesa si potrebbe dire della base, quella che può essere visibile a tutti, perché la Chiesa, che è la famiglia cristiana, diventa visibile a tutti. Entra nelle strade, nei palazzi, nei condomini, ovunque. È il luogo eminente dell'evangelizzazione.
È stato, come già si è capito molto bene, un argomento molto, molto, molto interessante, che tocca in maniera davvero esistenziale. Vi posso dire che, come scelta della Basilica, il prossimo anno io inviterò a leggere la Moris Laetitia. Lo faremo in maniera proprio molto semplice. Con il testo in mano lo leggeremo, anche perché è un documento davvero molto bello da leggere. Ci ho detto Don Basilio, c'è tutta la dottrina del matrimonio, ci sono dei capitoli, il quarto e l'ottavo, che è appunto più tecnico, ma ci sono dei capitoli che sono di una bellezza quando si parla del matrimonio, penso, non so, il capitolo quarto, che veramente vale la pena leggere. Quindi io vi inviterò poi a venire qui a leggere assieme, a commentare assieme le parole del Papa, che ci aiutano a compiere questo passo, questo salto in avanti. Grazie ancora a Don Basilio, grazie a tutti. Troverete poi questa conversazione.